At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Questa puntata di World Sound Streaming va in onda in forma di lotta per venire incontro ai vostri ricordi. Entra ora sul ring Tiger Mask! Fight!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
E benvenuti, buonasera qui sul mio canale di nuovo con due ospiti incredibili. Questa è una live spettacolare e parleremo appunto con Giampaolo Frello dal Giappone, anche lui è sotto un Marco Casolino, non dal Giappone ma credo da Roma.
Dall'Italia perché, stavolta, sì.
Sì, dall'Italia. E quindi parleremo appunto dell'uomo tigre. Giusto, sì, c'è anche una diapositiva, facciamola vedere, ecco, l'uomo tigre. Questa qui, Giampaolo... Cos'è? Sì. Il fumetto, giusto?
Sì, sì, questo è il fumetto. Fumetto che è uscito dal 68 al 71 in Giappone. Poi questa credo che sia una ristampa del 2002 di Tiger Mask, come anime.
Un po' più moderna. Sì, allora, esatto. Intanto, prima di incominciare a entrare subito nel vivo, io vado a fare ringraziamenti a Fantascientificast, dove sicuramente questa puntata verrà inserita, proprio perché comunque Tiger Mask... è un po' fantascienza, un po' Giappone, un po' tanto di quando eravamo bambini, e quindi, cioè, io più bambino di voi, vista la differenza di età, ma mi bullo di essere più giovane di voi, la pagherò.
Contano quelli che ti rimangono da Dio, ricordati sempre, non conta quanti ce n'hai, contano quanti te ne rimangono.
Va bene, ok, ho già capito che mi volete bene, ho già capito questo. Allora, ritorniamo su Tiger Mask, che da noi è Tiger Man, ovviamente. E, Giampaolo, prego, parti e dici tutto, svisceracelo.
Dunque, allora, abbiamo detto dal 68 al 71 è stato pubblicato un manga in Giappone e subito, praticamente, nel 69 viene fatto l'anime dell'Uomo Tigre, appunto, 105 episodi. Una storia abbastanza originale per l'epoca. Abbiamo questo personaggio di nome Naoto Date, nome che è rimasto anche nella traduzione poi italiana, che diventa un lottatore mascherato molto molto cattivo, allenato dalla Tana delle Tigri. Naoto Date era però un orfano e decide di, a un certo punto, siccome doveva dare metà dei suoi proventi da lottatori alla federazione della Tana delle Tigri, che l'aveva allenato per diventare il lottatore che era, decide di scappare perché vuole dare tutti i soldi a un orfanotrofio. E da qui comincia la storia, che cercano di farlo fuori rigorosamente sul ring, perché così sembrava che praticamente il mondo del Giappone era incentrato sul ring della lotta libera professionista. La storia incentra, come tanti fumetti dell'epoca, fumetti e anime dell'epoca, l'orfanotrofio offre sempre un ruolo importante. Quanti personaggi ricordiamo che arrivano dagli orfanotrofi? Se ben ricordo, anche i vari piloti dei vari robottoni erano per lo più degli orfani, insomma. È una costante dell'epoca del Giappone, che credo soffrisse davvero il problema degli orfanotrofi.
Ma non è che probabilmente quel problema degli orfanotrofi derivava dalla guerra?
Cioè, sì, dal fatto, sì, assolutamente. Di guerra. Sì, stiamo parlando infatti di un 69, stiamo parlando soltanto di 25 anni dopo, insomma, del Giappone. È sicuramente siamo prima del boom economico del Giappone, molto prima del boom economico, insomma, quindi la situazione era sicuramente difficile.
Un po' particolare. E intanto io noto dietro di te, ti ho messo a tutto schermo, perché noto che c'è un po' di roba dietro di te legata al buon uomo tigre.
Beh sì, diciamo la verità, io in questo momento sono in Giappone per lavoro, ovviamente vivo da 6 anni. In questo momento abito, in questo momento da sempre, da quando mi sono spostato in Giappone, abito a Tsukuba, che è a circa 45 minuti di treno a nord di Tokyo. E sono venuto per lavoro, ma in realtà sono venuto per Tiger Mask.
Assolutamente,
non c'è nessun'altra.
È lui che combatte, è venuto per combattere
lotta. Sì, sono male, io, no? quello sotto la maschera. Insomma, vedete, infatti, questa qua in cima la vedete qui. Questa è la mia maschera che utilizzo. Insomma. Dopo ne parliamo, se volete, di questa.
Sì, ma proprio 5.000 yen, poi mi tradurrete cosa c'è scritto sotto, visto che io leggere il giapponese non ce la faccio ancora, credo che non ce la farò mai.
Ho una foto fatta in merito. Vabbè, dopo
allora guardiamo.
Più avanti. Quindi,
e vai, dai, continuiamo.
Questo è l'uomo tigre 1, quindi, uno perché subito dopo, diapositiva seguente.
Sì, arrivo.
Eccola qua, viene fatta nell'81, quindi... l'uomo tigre 2 in Giappone, e qui l'uomo tigre praticamente diventa un supereroe. C'è una commistione fra il ring e i veri supereroi. Vedete anche questa tigre che sembra Battle Cat di He-Man, praticamente.
Sì, infatti stavo pensando proprio.
Ma c'è il berretto, che c'ha in testa? Scusa.
Sì, è tipo la foto, non so, è tipo un elmetto più che un berretto, insomma, proprio tutta un'armatura di questa tigre. Addirittura l'uomo tigre qui, secondo Tomiaku in italiano, non è il nome originale giapponese, ha una macchina trasformabile, cioè la Tiger Mobile, cose tipo così, insomma. Una serie TV che è passata nel dimenticatoio, tant'è vero che parecchi anni dopo è stata fatta un ulteriore seguito e dell'Uomo Tigre 2 non ne hanno fatto menzione, come se non fosse esistito. Ha ragione, però i disegni erano fatti molto molto bene, devo dire la verità.
Beh, rispetto a quello precedente, faccio rivedere un attimo le diapositive, c'è stato un po' il cambio del tratto e della tecnologia sicuramente.
Sì, decisamente, quindi. Ricordo che quando in Italia è uscito ci aveva sconvolto infatti questo passaggio di arte grafica, sicuramente. Quindi è arrivato anche in Italia
questa arte grafica, però ce la deve descrivere Casolino, perché questa qui è la sua passione.
No, vabbè, le selle. Sì, quello delle selle, voglia, perché però qui è il tratto, essenzialmente il disegno, non è tanto la questione di animazione. Però io mi ricordo soprattutto che veniva criticato per la violenza, perché effettivamente, mentre in altri cartoni la violenza era una critica assolutamente falsa, su questo qualche vaghissimo, cioè ho torto per principio, ma qualche vaghissima appiglio c'era, perché effettivamente il sangue scorreva a fiumi, che è una cosa buona, è una qualità, sempre per dirlo alla Guzzanti, però...
No, assolutamente, era sicuramente molto molto violento. L'ho riguardato recentemente, effettivamente avrei voluto farlo vedere a mio figlio piccolino, però non è il caso.
Cioè, io lo guardavo a 6-7 anni, quindi...
Lo so, però non so, da genitore...
No, ma la battuta ovviamente, e infatti si vede cosa ne è uscito fuori, si alzi queste palle, ma, caro Marco.
Ma io guardavo questo, guardavo Kenshiro, io... Kenshiro. Cioè, proprio...
Però invece Kenshiro era censurato, cioè nel senso che proprio anche in Giappone la critica è che non si poteva far vedere il sangue come sangue rosso ed era fatto con queste cose, effetti speciali per cui non si vedeva il sangue rosso, come quello dei Klingon in Star Trek 6 che gli hanno detto sangue rosso è troppo violento, fatelo viola.
Sì, io l'ho trovato, ho visto anche la versione nuova che hanno ridisegnato le scene con le, cioè praticamente le, come dire, col sangue reali, no? Non con lo sfondo rosso e il sangue bianco, capito? La scena bianca, però a me dà più impressione con lo sfondo rosso e il colore bianco, cioè certo, piuttosto che quella reale. Quindi, vabbè. Paolo,
quindi, quindi abbiamo questo Uomo Tigre 1, Uomo Tigre 2 che escono in Italia nell'82-83, subito uno dopo l'altro, anche se sono 10 anni di differenza in Giappone come messa in onda. E ricordo un giorno che mi sono collegato in un canale secondario, credo che fosse il circuito Super Six o Euro TV o qualcosa del genere. Ricordo che era Telepadova, dalle mie parti, insomma, io sono del Veneto. E c'è questa trasmissione chiamata Il Fantastico Mondo del Catch, condotto da Tony Fusaro, che vedete qui, e Cristina Piras, sua moglie, in cui Tony Fusaro compra praticamente le VHS che arrivano dal Giappone, credo che se le facesse mandare via posta, in cui si fa vedere il wrestling, che chiama catch per qualche motivo che non si è mai capito, in cui fanno vedere il wrestling professionale chiamato Pro Res in giapponese. Si scrive Puro Resu, una catacanizzazione di Pro Wrestling praticamente, Puro Res comunque, in cui c'è Antonio Inoki, che vedete qui dietro, ma soprattutto Tiger Mask, che potete vedere dal costume, dalla gimmick, come si dice, la maschera.
No. Allora, tu mi stai dicendo che Tiger Mask è meglio di Antonino Inoki? No,
ma non c'è paragone, non c'è paragone assolutamente. Se non sei d'accordo, possiamo chiuderla subito questa live. Possiamo raccontare qualcosa anche fra Antonio Inoki e Tiger Mask. Sì, e comunque guarda, vedete, con una gimmick che si rifà assolutamente a quella dell'Uomo Tigre secondo. Lo potete vedere, soprattutto i pantaloni sono praticamente identici, la maschera col rubino, chiamiamolo, rosso in centro. Puoi tornare alla slide precedente così si può vedere questo confronto. Vedete proprio la maschera molto molto simile, col rubino, i pantaloni proprio molto molto simile,
la stessa mise.
E ricordo mica se c'era una questione di copyright, di cose, cioè
assolutamente. Ricordo che quando in Italia è uscito, cominciavano. Io avevo, penso, non ricordo se era un 84, un 85, non so se era in seconda o terza media. Ricordo che con i miei amici si parlava come mai era identico al cartone animato, perché e c'erano leggende che giravano, tipo, oh, che bello, avrei detto, che figata quel cartone animato, mi vesto come lui. Piuttosto che è esistito prima il lottatore e poi hanno fatto il cartone animato su di lui, cose così. In realtà no, succede che la New Japan Pro Wrestling, che è una federazione, puoi andare alla slide dopo, Marco? Una federazione nata nel 1972, fondata da Antonio Inoki, compra i diritti dell'Uomo Tigre. Compra i diritti dell'Uomo Tigre per poter sfruttare l'immagine. In pratica, fino ad allora, lottatori mascherati professionisti in Giappone erano piuttosto rari, c'erano molti, molti in Messico, e Antonio Inoki ha la brillante idea di provare a lanciare un personaggio basato sui cartoni animati. E vabbè, dopo, per poter decidere dare la maschera a un lottatore, viene selezionato un ragazzino, Satoru Sayama, nato nel 57, spedito per 3 anni in Messico a farsi le ossa e a imparare soprattutto un tipo di wrestling piuttosto spettacolare, fatto di voli, salti, molto molto sì, sì. flying. E poi un anno dopo anche in UK, nel Regno Unito, in cui combatte come Sammy Lee, perché ovviamente Satoru Sayama era un nome piuttosto impronunciabile per gli inglesi. Rientra nel 1981 in Giappone, gli viene data una maschera bruttissima, la vedete nella slide sì. successiva.
Quella dopo dove lottano già, questa qui?
Sì, questo è il primo incontro in cui viene fatto appunto il debutto, è il 23 aprile 1981, vedete qui comunque anche i pantaloni sono un po' diversi, la maschera la vedi meglio in quella dopo, vedete la maschera è orrenda, praticamente è orrenda. E qui, tra l'altro, se vuoi mettermi in primo piano, ho anche la maschera, la maglietta di commemorazione del primo incontro, come vedete è la maglietta proprio, è la maschera originale.
Com'era la narrazione? Cioè era che lui doveva essere mascherato perché la sua identità doveva essere segreta? Cioè nel contesto appunto sì. del wrestling? Come
sì, assolutamente, assolutamente. Era l'idea di un lottatore mascherato senza nessun motivo. E in realtà... lo stesso giorno del suo primo incontro, in questo debutto, già il pubblico gridava il suo nome. Era già stato trapelato qual era il suo nome, insomma, che io da piccolo non avevo mai riconosciuto. Poi, sapendo che viene gridato il suo nome, lo si riconosce. Insomma. Comunque, una cosa importante da notare, questo incontro è fatto con Dynamite Kid, questo lottatore che gli viene fatto il suplex. Povero Dynamite Kid è morto un paio d'anni fa, un lottatore fantastico che ha dato veramente dato molto a valorizzare la tecnica dell'uomo tigre, di Tiger Mask, e racconta nel suo libro che quel giorno di questo incontro Satoru Sayama era visibilmente scosso e gli chiede come cosa succede, la maschera fa veramente schifo. Cioè lui si è veramente dato da fare per imparare di combattere, e invece la maschera è stata pessima. Comunque, più avanti comincia a lottare regolarmente, slide dopo, e questa vedete più o meno la maschera definitiva con la gimmick ormai completa. Questo è ancora Dynamite Kid, vedete qui. Avranno tantissimi incontri insieme di altissimo livello, vengono ancora considerati tra i più alti del wrestling professionale.
Allora, io mi ricordo gli anni 80 per tre cose: i cartoni animati giapponesi, il wrestling e le sale giochi. Quindi per me ci sono solo quelle tre cose lì negli anni 80. Non che li abbia vissuti tanto, però me li ricordo per quelle. Quindi il wrestling io guardavo quello che era su Telemonte Carlo all'epoca, quindi sì, facevano vedere quello americano, però sì. Il fatto che sia andato in quello messicano e in quello degli UK, cioè due tra quelli più difficili che ci potessero essere, quindi...
Sai, quello americano è forse quello più famoso. Sono importantissimi in questo momento dal punto di vista di crescita, sono quello UK, quello messicano. All'epoca era importante anche quello canadese. In canadese, soprattutto a Calgary, si era formato una buona scuola di lotta libera professionistica, e adesso anche quello americano comunque, tant'è vero che la New Japan ha costruito un proprio dojo negli Stati Uniti in cui manda i propri giovani, come ha fatto all'epoca con Satoru Sayama, a farsi le ossa. In questo momento ha degli Young Lion, come vengono definiti, i nuovi lottatori che poi diventeranno i futuri campioni, che sono disseminati tra UK, Stati Uniti e Messico, appunto.
Però dunque fammi capire perché negli Stati Uniti il wrestling è una cosa, però la WWF e quelle lì sono tutte finte, nel senso che è acting. In Giappone com'è l'incontro?
Anche in Giappone, allora intendiamoci, non è sport, nel senso gli incontri, come si può dire, il risultato finale dell'incontro è predefinito, viene già deciso chi vince, e più o meno poi sta ai lottatori decidere più o meno come impostare, come fare la finale dell'incontro. Poi dipende dai lottatori. Sono lottatori, appunto, in questo caso di Dynamite Kid e Tiger Mask, che sul ring se la intendevano molto molto bene. Altri lottatori che non riescono veramente a venirne fuori, non riescono a combinare degli incontri, manca un po' di sintonia. A vederli dal vivo comunque se le danno di santa ragione, se le danno, fanno fatica, più di qualche volta si vede che le loro azioni sono tese atte a minimizzare comunque i danni. Tante volte è meglio subire un colpo che cercare di difendersi. Succede spesso che ci sono dei grossi incidenti. Se ci sono incidenti è per lo più perché sbagliano qualcosa. Se sono dei professionisti e fanno bene, si vede. Vedendolo dal vivo ho potuto apprezzare anche le parole che si scambiano i lottatori, che ci suggeriscono che mossa procedere, eccetera, oppure incitarsi anche a farcela, a poter fare una certa mossa, perché arrivano al termine dell'incontro che sono sicuramente stanchi, insomma.
Aspetta, fammi capire, l'antagonista dice al nemico: dai, forza che ce la puoi fare a menarmi.
Sì o no, non in quel senso, ma nel senso che se per esempio un lottatore vuole fare una certa mossa o un'altra, che però prevede che quel lottatore lo aiuti in qualche modo a
eseguire questa.
Ma per esempio, non so, se vuoi salire sul paletto per poter fare un suplex verso il ring, bisogna saperlo salire anche questo paletto, e magari dopo 20-25 minuti ad alto livello di lotta forse non si ha più le forze, così, quindi si incita.
Perché durano anche tanto, quindi.
Sì, mentre in America un incontro dura dai 3-4 minuti, e sono queste più o meno i minutaggi. In Giappone raramente durano meno di 10 minuti e gli incontri di alto livello vanno anche oltre i 30-35 minuti. Quindi stiamo parlando di notevole durata, insomma.
Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Identità è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre.
Combatte
faccio un escurso su Supernaccio.
Supernaccio, certo.
Supernaccio con Jack Black, bellissimo. È venuta la flashata adesso ed è assolutamente da vedere.
Quindi. Sì, qui vedete, questo è ambientato nel mondo del Messico. E nel Messico, per lo più, io direi che più del 50% dei lottatori sono mascherati. C'è molto il concetto della maschera. In Giappone, in questo momento, penso che nella New Japan, mi sembra di ricordare che sono tre lottatori su un roster che avrà 40 atleti, forse. Insomma, è molto, molto meno. E forse anche questo dà più un'immagine importante ai lottatori con la maschera. Avanti.
Vado avanti, perfetto. Ma chi abbiamo qua?
E Hulk Hogan, sicuramente
abbiamo
lo...
Abbiamo un signore.
Ecco, qui potete vedere la differenza
bambino,
di stazza.
Era bambino, sì, infatti sembra Mini-Me quell'altro.
Hulk Hogan qui è giovanissimo, qui stiamo parlando appunto degli anni 82-83, e all'epoca si vede, comunque, Hulk Hogan non ha mai saputo lottare, non è un grande lottatore, insomma, è un personaggio, ma comunque... sono storici i suoi incontri con Antonio Inoki, e Antonio Inoki ha avuto il suo bel da fare comunque per far risaltare anche Hulk Hogan come lottatore.
Guarda, io te lo dico, io lui lo ricordo perché comunque su ring riusciva a essere il personaggio, quindi
sì, esatto,
probabilmente lui ha fatto la sua storia per quello. Poi che sapesse lottare bene, non credo, però alla fine riusciva a trascinare il pubblico, quindi cosa vuoi fare? Non vuoi metterlo lì?
Assolutamente, sì, sì.
Io mi ricordo una Royal Rumble con lui, in cui è entrato alla fine, gli ha seccati tutti e poi ha vinto, ovviamente, però vabbè, erano altri tempi.
Tra gli altri lottatori che ricordiamo del mondo del catch, appunto, che potremmo aver visto da bambini, ricordiamo Andre the Giant, per esempio. Non so se ve lo ricordate, sì. Compianto, che è morto giovane, comunque.
Sì. E se lo volete rivedere in un bellissimo film, La storia è fantastica.
La storia è fantastica, certo.
Bellissimo.
Sì, io ricordo...
Dimmi. Vai.
No, vai Marco, a te.
No, ci mancherebbe.
Io ricordo che da bambino, quando vedevo Andre the Giant, avevo l'idea che fosse un uomo non senziente, insomma, cioè che veramente me lo immaginavo veramente un... non so, queste legge... sì, anche perché ricordava un po' un lottatore che era stato caratterizzato sull'uomo tigre, appunto, che era veramente tipo un gorilla che... dalle fattezze umane praticamente, invece no, era un signor uomo, sicuramente Andre the Giant era un signor uomo.
Sì, c'è un documentario su di lui, non mi ricordo dove ho visto, che però raccontavano che a parte che era una persona squisita, ma poi essendo immensamente più forte di tutti questi altri, pare quando andò proprio a fare la lotta negli Stati Uniti doveva sforzarsi per non massacrarli in 3 secondi, perché era proprio... Non c'era storia proprio.
Ah, sì, sì, assolutamente. Poi
faccio vedere un'immagine di Andre the Giant, perché così dovrebbe essere. Dov'è? Questo qui, guarda, eccolo qui. Ho sbagliato.
Sì.
Questa qua.
Qui lo vedete, c'è uno sotto, lo vedete contro Hulk Hogan. Che hanno lottato. Questa, tra l'altro, credo che sia una. Questa foto è piccola, che lo vedi in fondo a destra. Lo vedi?
Guardate qua il pubblico. No, ma era fantastico Andre the Giant, un grandissimo personaggio. Guarda.
Però appunto la sua statura grande è stata il problema, no? Di cuore, mi pare.
Sì, è morto di cuore al funerale di suo padre.
Ah.
Ha avuto un attacco di cuore a suo padre, aveva 42-43 anni, molto giovane. Sì. Vabbè, procediamo?
Sì, andiamo avanti, rimaniamo su Hulk Hogan o vado avanti?
Vai pure avanti da Hulk Hogan. Non si sono mai, non si sono, Hulk Hogan e Tiger Mask non si sono mai fronteggiati, per ovvi motivi. Ok, importante da dire, Tiger Mask era un junior, quindi la categoria leggera.
Ah, ok.
Inoki, Hulk Hogan, Andre the Giant ovviamente erano dei pesi massimi, quindi due categorie diverse. Succedevano ogni tanto degli incontri di tag, quindi a due o tre per squadra, in cui magari c'era il junior con un paio di pesi massimi, e Tiger Mask e Inoki hanno fatto a memoria almeno un incontro insieme, non mi ricordo se ne hanno fatti più di uno. Incontri in cui ovviamente Tiger Mask contro pesi massimi soffriva non poco. Comunque, qui lo vedete.
La stazza conta.
Qui lo vedete con in occhi, appunto, con due cinture, la WWE e la NWA. Tiger Mask è stato il primo e l'unico lottatore ad aver avuto le due cinture allo stesso momento, perché la NWA è morta, WA è morta, National Wrestling Alliance è morta, è stata
sempre defunta giapponese?
Sai che credo che fosse inglese. Non sono sicuro. E una cosa che non ho detto, anzi lo diciamo dopo, andiamo avanti. Inoki dopo parliamo. Qui è un'altra, dunque in questi lo dico subito, la Tiger Mask ha lottato nella New Japan come Tiger Mask per soli 3 anni, dall'81 all'83. Ha fatto più di un centinaio di incontri, non ha mai perso, ha vinto tutti gli incontri, ad eccezione di un incontro per squalifica contro Dynamite Kid, probabilmente un incontro, una vittoria data a Dynamite Kid per ringraziarlo degli sforzi che ha fatto, insomma, per valorizzare il personaggio di Tiger Mask, un bellissimo gesto secondo me. E in questi 3 anni ha lottato contro una miriade di lottatori e tanti di questi arrivavano dal Messico per sfruttare il personaggio, la maschera, il carisma, quindi altri lottatori mascherati. Qui abbiamo Ultraman, mm-hmm, un lottatore mascherato appunto giapponese, hanno avuto forse 3-4 incontri insieme, tutti molto molto belli, dove si vedeva lo stile diverso, quello nipponico, quello messicano, comunque l'influenza che il wrestling messicano ha avuto su Tiger Mask, è stato 3 anni in Messico, insomma, lo si vede tutto, insomma. Non incontri non bellissimi tra loro due, perché non c'era quella sintonia come c'era con altri lottatori. Qui vedete Ultraman appunto col personaggio di Ultraman. Onestamente non ricordo di aver mai visto in diretta questa immagine, l'ho trovata solo in foto, molto molto carina, insomma. Non so nemmeno se il nome Ultraman sia soltanto un caso, che magari fosse chiamato Ultraman così in Messico e dopo si sono ricordati che anche in Giappone c'è un Ultraman. Non saprei onestamente. So che in Messico c'era Ultraman e un altro lottatore che si chiamava Solar One, e facevano appunto una specie di team spaziale insieme, cose insomma divertenti. Ok, se vi ricordate, nell'Uomo Tigre a un certo punto, tra tanti lottatori con cui combatte, alla fine va praticamente contro i vertici della Tana delle Tigri, tra cui c'è Grossa Tigre, Grande Tigre e Black Tiger, la Tigre Nera. Quindi per sfruttare a dovere i diritti che aveva acquisito la New Japan, decide di dare la maschera della Tigre Nera a un lottatore. Viene scelto un lottatore inglese che Sayama aveva conosciuto quando aveva combattuto in UK come Sammy Lee. Rocco, adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque. E hanno dei buoni incontri. Sicuramente buoni incontri. C'è anche un'altra foto successiva. Mark Rocco, eccolo qua, deceduto 2 o 3 anni fa per anzianità, comunque, insomma. Quindi sì, e qui succede il patatrac. Nel 1983 improvvisamente Satoru Sayama si ritira dalla New Japan Pro Wrestling. I motivi sono tanti. Il motivo dichiarato ufficiale è che Sayama si era stufato di fare degli incontri combinati, avrebbe voluto fare degli incontri più realistici, più veri, col risultato
un po' più aperto, diciamo,
più sportivo, voleva essere più sportivo, e questa è un po' la storia ufficiale. In realtà, da altre dichiarazioni, tra cui Dynamite Kid, sembra che Sayama fosse assolutamente insofferente dell'atteggiamento di Inoki che avesse nei confronti suoi. Intendiamoci, all'epoca Sayama, Tiger Mask, era veramente un personaggio, riempiva i palazzetti dello sport, faceva una montagna di soldi, però siccome era un junior Inoki si ostinava a metterlo tra i primi incontri perché voleva sempre avere lui l'ultimo incontro finale di chiusura della serata. E questo probabilmente ha un po' fatto soffrire Sayama, che decide di andarsene nell'83 improvvisamente. Giusto per dire cos'è Sayama. All'epoca gira la leggenda che Sayama abbia combattuto contro Bruce Lee. Ora, è una leggenda, però per dire quanto forte fosse, cioè non nascono leggende così a caso, insomma, cioè, vuol dire insomma che era sicuramente un lottatore molto molto valido. Se si va in cerca su YouTube incontri fatti fuori dalla New Japan, vedete insomma che belva che era, insomma, quando decideva di picchiare gli avversari. No, non c'era verso. Sei un po' troppo avanti, qua stiamo correndo.
Ah, sto andando indietro, scusa.
Quindi qui si ritira, fonda una federazione sua, la UWF, più avanti pure, okay. E combatte con di nuovo la maschera, con la maschera, è costretto ad abbandonare il nome di Tiger Mask perché è dei diritti della New Japan, assume il nome di The Tiger e poi prende il nome di Super Tiger, una federazione minore che non è che avrà grande, grande vita. E che chiude pochi anni dopo e Sayama scompare fino al 1997. Non si sa niente più di lui. Nel frattempo,
quindi quasi
però,
una decina d'anni.
Nel frattempo succede che la All Japan Pro Wrestling, quindi non la New Japan Pro Wrestling, la All Japan Pro Wrestling, che era nata credo un anno prima della New Japan, entrambe comunque erano frutto di della federazione originale della giapponese del wrestling, la All Japan compra i diritti dello sfruttamento della maschera e quindi del personaggio di Tiger Mask e lo dà a Misawa, Mitsuharu Misawa, che vedete qui, nel 1984, un lottatore che personalmente trovo il peggiore dei Tiger Mask mai esistiti, perché era comunque un peso massimo e quindi snaturava un po' il carattere del personaggio che si era fatto Sayama. E nel 90, durante un incontro, Sayama proprio si sfila la maschera e la abbandona e non la indosserà mai più. Misawa. Misawa è deceduto nel ring nel 2009, durante un incontro ha avuto un attacco di cuore ed è morto nel 2009. In Italia aveva fatto, almeno io l'avevo sentito nei giornali, perché era è morto Tiger Mask,
ah, sì, sì,
non è
vero,
morto
sì.
Tiger Mask l'originale.
Me la ricordo anch'io adesso che l'hai detto, sì.
La cosa abbastanza peculiare qui da notare è che comunque Tiger Mask 1, l'originale, è basato comunque sul personaggio di Tiger Mask 2 dei cartoni animati. Questo Tiger Mask 2 è sempre basato su Tiger Mask 2 dei cartoni animati, comunque, insomma, la numerazione a questo punto diventa dei lottatori, non del cartone animato, sicuramente. Quindi
vado avanti?
Sì, vai avanti. La New Japan Pro Wrestling riprende a questo punto i diritti del personaggio e nel 1992 debutta Tiger Mask 3, che dura poco, dura soltanto 3 anni. Lottatore scelto è Koji Kanemoto, un lottatore a mio parere straordinario, però che aveva un carattere un po' troppo violento, un po' troppo heel, come si dice, da cattivo, e quindi non andava su, per carità. Se ricordate bene, l'uomo tigre originale all'inizio era assolutamente cattivo, insomma. Però nel frattempo l'immagine di lottatore buono, leale, ricordiamo Tiger Mask, l'originale è sempre stato lealissimo, non ha mai fatto una scorrettezza.
Quindi è la stessa storia di Lupin. Se tu vai a vedere nella prima serie, Lupin è cattivissimo, fa delle cose
esatto.
Più avanti dopo non lo fa più, perché quindi insomma, dopo il personaggio l'hanno un po' reso più buono,
esatto, perché comunque,
E comunque, io volevo già chiedere, così do un po' di riposo anche a te che stai parlando, Giampaolo, a Marco Casolino, lui con i suoi figli che cosa gli fa vedere, cioè se gli fa vedere Tiger Mask e via
allora,
dicendo.
Diciamo le cose come stanno. Io non ho nessuna patria potestà, nel senso che quelli vedono tutto quello che gli pare a loro, come gli pare a loro, e non ho nulla da dire.
Non hai potere.
L'unico micro evento censorio è quando Angelo il piccolo era più piccolo, gli ho fatto vedere i tre Indiana Jones e dopo l'ultima crociata mi chiese: ma ce ne sono altri di film? No.
Ed è finita.
Beh, mi sembra giusto, cioè Indiana Jones finisce l'ultima crociata. Basta,
si chiama Ultima,
anzi, e il 5 sarà ancora peggio. Dopodiché loro non sono assolutamente interessati a... Loro sono in fase Marvel, universo Marvel. Guerre Stellari sì, ma poco. E cartoni animati assolutamente zero. Cioè, no, vedono quelli classici, Doraemon, quelli di Fujiko Fujio, soprattutto loro due. Cioè, quindi Doraemon e tutti quelli del Gegen no Kitaro, che però di un altro autore e così via. Ma... Questa, credo che Tiger Mask manco sanno che esiste.
Ma non mi dicevi che al più piccolino piaceva cosa, quello ultimo?
Kimetsu no Yaiba, sì, Demon Slayer, esatto. Sì. Per ogni altro, il piccolo esce che, con cose che... Vabbè, poi quello ha avuto un successo enorme e quello in qualche maniera l'ha preso e se l'è visto tutto. Si è letto tutti i fumetti, la serie e così via. E anche lì è interessante capire poi che cos'è che li acchiappa rispetto ad altre cose. Però per esempio già io ho dovuto insistere col grande tantissimo per fargli leggere Dark Knight di Miller, il fumetto, perché ho detto: scusa, ma se tu non sai proprio, devi andare alle basi, cioè devi andare proprio a Omero, se tu non sai che quello Miller a 20 anni ha fatto quello che poi ha rivoluzionato Batman, di che stiamo a parlare? Se l'ha letto e ha detto: sì, bello, però è fumettoso, non... E poi appunto quest'ultimo Doctor Strange, come ti avevo scritto, ha detto: sì, bello, però troppo vecchio stile, a te piacerà, ha detto invece. Però appunto queste altre cose, Ghibli, anche Ghibli hanno visto quasi niente.
E comunque immagino dal wrestling non sanno neanche cosa sia.
Sì, forse sanno che esiste, ma non so, i tuoi piuttosto di film.
No, allora. Quando io sono venuto in Giappone avevo la sensazione di trovare tutto che fosse ambientato, cioè tutto wrestling in giro, mi aspettavo di tutto. E è stata una delusione totale. A stento sono riuscito a trovare una volta in un combini un giornale che parlasse di wrestling. E anche quando andavo per Tokyo, cioè, ho dovuto andare in cerca, sapere qual era il quartiere dove c'è qualcosa. E guardare alto... Dove c'è il Tokyo Dome, come si chiama? Sudobashi. Sì, sì. E però bisogna andare in cerca, bisogna sapere dove sono i negozi, per lo più sono al secondo piano, trovi una porticella dove salire, insomma, è stata una delusione totale. Poi, per carità, vai nei palazzetti, dove vai al Korakuen Hall, dove c'è il tempio storico del wrestling, è sempre pieno, ma stiamo parlando di 3.000 persone, insomma, cioè è facile fare 3.000 persone a Tokyo, insomma. E anche quando capisci bene, e quando vai
Taddia
fuori,
fa 1.500 iscritti, mi sembra proprio...
appunto, insomma, cioè... sei mutato, non ti si sente male.
Sì, allora, beh, perché mi muto e voi mi prendete in giro per i miei iscritti? Allora, Casolino, la tua è tutta invidia, dai, su.
Certo, ma chi l'ha mai nascosto? Non è stata... è ovvio che è tutta invidia.
Quindi nel 94 allora abbiamo visto che Koji Kanemoto abbandona la maschera e no, torniamo qui, non questo, lo precedente, e vedete che abbandona la maschera in un incontro con Jushin Thunder Liger, che è il nuovo personaggio, è uno dei personaggi più storici della New Japan Pro Wrestling, ha abbandonato il ring 2 anni fa, un lottatore fantastico, anche questo ispirato ad un romanzo, scusate, un anime, Jushin Liger, che non ha avuto, non so, forse Marco conosce qualcosa di più?
Mo lo cerco, però sì, lo conosco solo di nome, perché poi, no, noi ci abbiamo il sottoinsieme di quelli che sono arrivati in Italia, magari anche
esatto,
più famosi.
Esatto. Non so, potrebbe anche essere di Gonagai, non sono sicuro. Un personaggio, comunque, la maschera qui è completamente diversa, tant'è vero aveva preso il nome di Jushin Thunder Liger, in origine era Jushin Liger, ed era una maschera molto molto ispirata a quella del cartone. Un attore che, scusate, un attore lottatore appunto,
Hai ragione, aveva... Gonagai.
Gonagai, visto? Ecco, magari possiamo
anche. Non lo pensavo, vedere. Pensa a te. Va davanti?
No, magari può far vedere un link qua, Marco.
Sì, aspetta, vedo se riesco a azzeccare.
Visto che facciamo. E diciamo nella. La New Japan si è trovata in una brutta situazione ad avere Tiger Mask e anche Jushin Thunder Liger allo stesso tempo, con Jushin Thunder Liger che andava molto più forte nel cuore dei lottatori.
Turada! Turada! Omae wa tura ni naru no da! Shiroi matto no jungle ni yomo arashi ga fuki ameru nurumu yo no ato ni seiki no panchi o kutsukamase yuke yuke Samo kimo nai jungle ni shi o yobu wada ga matte iru me aburete kikete boku kono konjo mitsute are yuke yuke taiga
Ah, apparentemente sarebbe bestia, bestia Dio. Giù, esatto. Giù, giù, giudica
God
giù
Beast.
E,
God Beast.
E, God Beast, e Shin di Dio.
Sì, questa è la copertina della colonna sonora.
Sì, non l'ho proprio presente, guarda.
Non è arrivato in Italia, per cui ovviamente... E quindi, insomma, Jushin Thunder Liger è andato avanti con la sua carriera. Nel frattempo, però, 94 è finito. Nel 95, Tiger Mask 4 arriva.
Tiger Mask, anche qua. Ecco,
allenato da Tiger Mask originale, da Satoru Sayama, debutta nel 95 in una federazione minore, Michinoku, e poi nel 2002 passa alla New Japan Pro Wrestling. Tiger Mask 4 è ancora in attività, è il più longevo Tiger Mask di sempre, penso che sia quasi mio coetaneo, credo che abbia 50 anni quest'anno, quindi comincia a sentire i suoi anni.
Beh, se è iniziato nel 97 sono già passati 20 anni, cioè 20 anni di attività a certi ritmi
si e soprattutto sentire. Un lottatore del tipo junior, che quindi deve fare i voli, deve fare un tipo di atletismo molto molto diverso da quello da dare pugni e basta, insomma, per intenderci.
Aspetta, Gia Paolo, questa cosa è interessante. Quindi tu dici, siccome loro sono divisi, perché io non ne so niente, in junior, pesi massimi e così via, lo stile, quindi i combattimenti di un certo sono diversi?
Sono molto diversi. Viene definito uno stile high fly, quello dei junior, poi ci sono quelli più estremi, quelli un po' meno estremi, ma è molto molto diverso sicuramente. Anche se anche i pesi massimi di adesso... hanno uno stile molto diverso da quello che vedevamo all'epoca, quando vedevamo il catch, appunto. Direi che un peso massimo di adesso ha uno stile più simile a un junior di che vedevamo tanti anni fa. Il peso, proprio nel senso di massa fisica, si è ridotto. Non è più a livello dei vari... O anche lo stile è più tecnico, sicuramente. Molto, molto più tecnico di allora. Gli incontri sono molto, molto più godibili adesso. Quindi... Tiger Mask 4 è ancora in attività, ne parliamo dopo, e nel 97, colpo di scena, ritorna Satoru Sayama. Qui vedete di nuovo Inoki, fanno pace, Inoki fa il suo retirement countdown, un conto alla rovescia per il suo ritiro, si abbandona la lotta in pratica, ci vuole anche ora, e fa una serie di incontri con alcuni lottatori che seleziona, e il suo primo incontro di questo retirement countdown è con Satoru Sayama, che quindi ritorna davanti al pubblico dopo 13 anni di hiatus. Non può usare il nome Tiger Mask perché nel frattempo è usato da Tiger Mask 4 e assume il nome di Tiger King, che era, se vi ricordate, uno dei lottatori di Tana delle Tigri, uno dei nemici, tra l'altro, un abbigliamento completo, anche perché nel frattempo aveva fatto un po' di pancetta, passano gli anni per tutti, un incontro spettacolare che Sayama ha dominato nei confronti di Inoki, vinto comunque da Inoki perché doveva vincerlo, insomma, classico. Se cercate l'incontro su YouTube vedete che la fine era stata predeterminata, giusto per confermare quello che ho detto. Qui faccio notare importante: all'epoca Sayama non avrebbe mai potuto combattere contro Inoki, era troppo leggero rispetto ad Inoki. Passati gli anni, Sayama ha messo su un po' di peso, un po' di muscolo, è riuscito, e Inoki nel frattempo comunque è invecchiato, c'è anche da dire questo, insomma. E quindi comunque un incontro molto molto godibile, è durato poco, si vedeva che a un certo punto Inoki era stanco, quindi hanno dovuto chiuderlo l'incontro. E qui andiamo avanti così fino ai giorni nostri. Era il 2016, io sono appena arrivato in Giappone, e nel 2016 appare in TV Tiger Mask W. Qui c'è una W che vedete qua sotto.
Ah sì, ok.
Nel seguito, dopo tanti anni, rifanno un cartone animato molto molto bello, in cui c'è di nuovo, qui vedete a sinistra, Tiger Mask, a cui viene dato il nome Naoto ancora, con scarsa fantasia, e c'è anche un altro Tiger Mask, Tiger the Dark, vestito in rosso e nero, in questo cartone animato che è seriamente sponsorizzato dalla New Japan Pro Wrestling. Questo perché, mentre nell'Uomo Tigre 1, Uomo Tigre 2, se vi ricordate, c'era comunque Antonio Inoki, c'erano i vari lottatori, si vedevano dei lottatori che erano appunto non di ispirazione, ma chiaramente New Japan, la New Japan non viene menzionata. In questo caso c'è proprio la New Japan, ci sono i vari lottatori, li vedete qua nella locandina, sono tutti i lottatori, non tutti, insomma, almeno qua a sinistra c'è Katsuchika Okada, c'è Hiroshi Tanahashi, questo è... non riesco a riconoscere, comunque, altri lottatori, e la New Japan viene menzionata seriamente. Diventa un cartone animato con una trama ben più sofisticata, ben prevedibile, che comunque chiaramente di stampo sportivo. La lotta è sul ring, non c'è sangue che vola, non ci sono cose strane, c'è l'aspetto del merchandising, che anche come si dice, no? la gente di Tiger Mask costruisce le maschere per poterle vendere prima degli incontri, per poter fare quattro soldi.
La mia gente, sì, alla Boris.
A tratti ricorda Trider G7, in cui deve fare i conti col pallottoliere perché non hanno il carburante.
Spara pochi missili che ci costano i missili. Bellissimo.
Esatto, non mi ricordo come si chiamava il...
Kakikoji,
forse Kakikoji, esatto. A tratti molto, molto bello. E la collaborazione lo si vede ancora, permanentemente, tant'è vero che durante la messa in onda della serie TV, del cartone animato, un episodio alla settimana all'una di notte, cioè, sto parlando ore giapponesi, non so veramente che cosa gli salta per la testa a sti personaggi.
No, però questo dell'una di notte lo fanno per molti cartoni animati, prima dello streaming, perché allora era importante che andassero in televisione, perché comunque c'è tutto un certo circuito, una certa... E poi, visto che poi la gente se lo registrava, poi loro era soprattutto per questi di nicchia, è chiaro, quelli mainstream no. Quindi poi, anche che era l'una di notte, non faceva nulla, perché poi dopo prendevano la vita loro dell'on video, no? Videocassette e così via. Ce n'erano varie di ste serie che appunto che erano orari oltre l'improbabile. Ora con lo streaming credo che non abbia più senso sta cosa.
Ok. E quindi, durante la messa in onda della serie, slide seguente,
sì?
Tiger Mask W compare su ring, fa una serie di incontri, proprio chiaramente
pubblicitari, insomma, cioè proprio per sfruttare il personaggio, per fare una specie di cross promotion tra le due cose. Al lottatore viene dato a Kota Ibushi, uno dei più forti lottatori, viene dato l'onore di indossare la maschera, e ha dei discreti incontri, tra cui un incontro con Katsuchika Okada, che è il campione, all'epoca il campione dichiarato della New Japan Pro Wrestling, anche oggi è campione incidentalmente. E nella serie la cosa bella è che nella serie TV di Tiger Mask W, Katsuchika Okada e Tiger Mask W non si incontrano mai, il campione ovviamente Tiger Mask W, però nella reale, diciamo, sul ring, quando Kota Ibushi in persona a Tiger Mask W, vince comunque Okada e non vince Tiger Mask W. E qui potete, nella serie, nella slide seguente, potete vedere nell'ultimo incontro compare anche Kota Ibushi, lo potete riconoscere rispetto all'incontro. E qui c'è veramente un bello sketch che... quindi nell'ultimo incontro a un certo punto Tiger Mask W sconfigge, ecco qua è importante, no, lascio stare, non faccio spoiler, se volete vederlo guardatelo, guardate il cartone animato perché è molto molto bello. Comunque nell'ultimo incontro a un certo punto Okada e Ibushi si trovano a fare un incontro per la New Japan. Tiger Mask W ormai si è ritirato, se n'è andato per altri lidi, e Okada dice a Kota Ibushi: è da un po' che non ci si vede. E Kota Ibushi fa: beh, non proprio. Ed è molto bello perché si riferiscono al fatto appunto che si sono fatti l'incontro sul ring quando lui era Tiger Mask W. Quello proprio un bel riferimento che pochi sono riusciti probabilmente a cogliere. E qui finisce un po'. Faccio solo notare Tiger Mask 4, che ho parlato prima, è ancora in attività. Importante. Non sono ancora riuscito a conoscerlo personalmente, ho conosciuto diversi lottatori, ci riuscirò comunque, state tranquilli. Andiamo avanti, volevo farvi vedere poi un paio di cose personali, e qui possiamo... ecco qui, nel 2016 arrivo e comincio ad andare in cerca, come faccio a conoscere il mio idolo, come faccio a conoscere Satoru Sayama. E l'occasione mi si propone, mi si para davanti quando, e poi fa vedere se mi puoi far vedere il mio streaming un attimo, Marco, la mia immagine. Ci sei? Ecco qua, vedo che c'è un incontro con Tiger Mask, un incontro il 3 novembre del 2017, ci ho messo circa un anno per riuscire a vederne fuori, che per la modica cifra di 5.000 yen si può andare a conoscere appunto Satoru Sayama.
Ah, come le idol
per farsi l'autografo, per farsi la foto insieme.
Ecco.
E ricordo che quando l'ho visto ad arrivare col taxi per salire nel posto in cui si era questo incontro, ma era stato di un antipatico, proprio non mi stava sulle palle, ho detto madonna che antipatico che è. E invece qua al momento della foto mi ha chiesto da dove vengo, sono andato con mio figlio, era contento sicuramente di vedere uno straniero, anche perché ero l'unico sicuramente straniero. E faccio notare che all'epoca saremmo stati forse una cinquantina di persone che sono andati a incontrarlo, tutti più o meno della mia età, e forse ero il più giovane, giusto per dire, nessuno se lo guarda più, insomma. Non contento, comunque, sapevo dove era il suo dojo, perché nel frattempo ha fondato una sua federazione che si chiama Real Japan Pro Wrestling, di valore scarsissimo, e sono andato a conoscere Satoru Sayama, ed eccolo qui. Mi sono presentato, mi ha chiesto di entrare nel suo dojo, ho conosciuto la moglie, che è questa fantomatica figura. Cosa importante, ecco qui, probabilmente Marco lo sa bene, in Giappone la vita privata è sacra, sono pochissimi personaggi che vanno a sfoggiare mogli o famiglie, eccetera. E della moglie di Satoru Sayama si sa pochissimo, le notizie non ci sono praticamente. E ricordo bene che quando mi ha aperto la porta del suo dojo era senza maglietta era col panzotto di fuori, che ha detto che si stava allenando a giocare a golf, aveva fatto un piccolo caso di golf, e la moglie gli ha dato il cazziatone, va subito a metterti una maglietta.
Bellissimo.
Ho detto qua, infatti una delle prime cose che ci siamo detti, che qua in Giappone come l'Italia, come tutto comandano, il mondo, sì, comandano le mogli, insomma. Siamo fatti una chiacchierata di mezz'oretta, misto il mio scarsissimo Giappone, peccato giapponese, peccato che sia successo, è stato nel 2018, credo, il mio Giappone era veramente scarso, forse adesso avrei potuto fare un conversare un po' di più. Comunque, sa lo spagnolo, è stato tre anni, si ricorda ancora un po' di inglese, è stata sicuramente una bella chiacchierata.
No, perché poi è sempre rischioso, no? Noi lo diciamo anche con la Deep con Di Flora, perché meeting your heroes è sempre può essere fair e può essere piuma, nel senso uno poi si può rimanere molto delusi, meno male che
sì, appunto... invece ho trovato una persona splendida, poi anche, ma è bello anche perché poi in futuro, prima, ho conosciuto anche altri lottatori in attività e si vede che comunque non sono dei personaggi. Si vede che comunque lo sport che praticano è di nicchia, non sono i nostri calciatori per intenderci, oppure non sono degli attori importanti, anche se voi avete comunque la conferma che ci sono attori molto alla mano, però se penso a un Totti o qualcosa del genere che non riesci ad avvicinarti, io gli attori conosciuti, alcuni di loro mi sono sembrati più contenti loro di conoscere me che viceversa, giusto per dire, molto molto alla mano.
Beh, poi lo straniero, secondo me, in un contesto, perché già con l'animazione è più noto, no? Ma lo straniero appassionato di wrestling giapponese, insomma, non, appunto, come dici tu, sarete pochissimi. Quindi è chiaro che c'è più.
Io in Giappone, quando andavo in quei posti strani dove c'erano pochissimi stranieri, cioè mi guardavano tutti con: ma cosa ci fai qui? Cosa sei venuto a fare? Come fai a conoscere questo posto?
Guarda che succede adesso, adesso succede ogni giorno se vedo uno straniero, perché comunque in Giappone, anche a Tokyo, per diversi motivi. E l'ultimo, questa foto successiva invece... Questo invece è Nakamura, questo è il maestro Nakamura, il mascherare ufficiale di Tiger Mask, da cui gli ho comprato questa maschera, che è questa qui. Sì, eccola qui. Questa maschera qui, se volete... se volete la indosso anche.
Ma guarda, guarda, sì, bisogna, perché a sto punto... guardalo, abbiamo Tiger Mask in diretta, io non
attimo
lo so,
che non vi sento, parla
qua, dice, abbiamo Tiger Mask in diretta, cioè,
non male,
meraviglioso,
questo è Tiger Mask 4, come vedete, maschera che ve l'ha venduta come originale utilizzata in combattimento. Tolgo la maschera,
no, sembra anche fatta bene qui, fra l'altro.
Queste sono maschere appunto fatte da questo mascherero ufficiale, non è una maschera di scarsa qualità, vedete che è danneggiata, vedete qua che esce il pelo, sì. Da questo orecchio, a differenza di questa, perché strappata durante un incontro. Purtroppo Tiger Mask 4 ne ha combattuti tanti di incontri e non tutti sono reperibili, per cui è difficile anche per me andare in cerca di quale potrebbe essere l'incontro in cui è successo questo, mentre per esempio di Tiger Mask l'originale credo di aver visto tutti gli incontri, ce n'è soltanto qualcuno che adesso ultimamente ho visto su YouTube comincia a comparire qualche canale in cui qualche registrazione tramite amatoriale fatta all'epoca, quindi posso immaginare con delle telecamere così,
a metà degli anni 80,
comincia a vedere qualche cosa di strano, però penso di aver visto tutto il guardabile, anche nella mia conversazione che ho fatto con Sayama, mi sono riferito a certi incontri che lui non se li ricordava neanche praticamente. Era sicuramente molto contento di questo, visto che parliamo adesso di un po' di memorabilia, puoi mettermi in primo piano.
Sì, arrivo, ecco.
Questa invece è una maschera appunto del Tiger Mask originale, una third mark, vedete il numero 3 qui, una maschera che ha utilizzato sul finire della sua carriera, mentre questa è la maschera di Black Tiger.
Ma pensa a te.
Questo è Black Tiger 4. Vedete il 4?
Mm-hmm.
C'è un 4 stilizzato, indossata da un lottatore, si chiama Rocky Romero, ancora in attività, che ho conosciuto personalmente, un lottatore americano. Altro cosa vi posso far vedere? La mascherina COVID! La mascherina COVID!
Sì. E beh, giustamente adesso vai in giro con quella, ci sta, eh.
Sì, è un coprimaschera in realtà, non è una maschera. Ma hai indossato la mascherina.
Vabbè. Quindi ci metti la mascherina sopra quello, così proprio...
Esatto, esatto, esatto. E poi l'ultima slide che ho preparato.
Sì, te la faccio vedere subito. Eccoci qua.
Ecco, questa è una foto di Tiger Mask 4, foto che ho scattato 3 mesi fa, credo. Ancora qua in hall. Ma come vedete avevo un posticino abbastanza discreto per vedere,
sì, era molto, molto vicino, quindi sì.
Vedete qui, vedete la muscolatura comincia a cedere, hai 50 anni anche lui, in ogni caso molto più in forma di quello che è stato Satoru Sayama alla sua età, insomma riesce ancora a combattere a buon livello. All'epoca quando ho scattato questa foto era campione di coppia. E per un uomo di 50 anni penso sia contento. Ecco, il mio obiettivo adesso è di conoscerlo, vediamo se ci riesco.
Aspettiamo
adesso. Ho scoperto da dove escono con la macchina quando hanno finito gli incontri, un po' alla volta.
Inizia a fare lo stalker, non va bene così. Se fai lo stalker, dai,
non si può fare diversamente, perché comunque dicevo sono personaggi molto schivi comunque, no?
Sì, beh, perché comunque loro sono una cosa sul ring, però nella vita privata comunque sì.
Beh, faccio no, ma poi c'è il rischio del fan pazzo, no? Nel contesto del wrestling non ho idea, ma nel contesto delle idol...
Le idol è tutto un altro mondo, quello
è pericoloso. Sì. Ci sono state anche dei morti, tra l'altro. Cioè, una ragazza sicuramente è stata uccisa a Mitaka, mi pare. Aveva ricevuto minacce, eccetera, eccetera. La polizia comunque non ha fatto nulla e alla fine...
Ma che brutta storia veramente. È stato un bel documentario su Netflix, c'era, girava qualche tempo fa sulle
idol. Sì, che poi lavorano come pazzi, pigliano due lire.
Sì, fanno una vita, sì, sono, non possono avere relazioni sentimentali finché sono legate dal contratto, è una vitaccia davvero.
Poi girano questa su Facebook, però è vera che adesso sono, cioè, fanno gli incontri come questi tuoi, appunto, che puoi stringere la mano, eccetera, eccetera. Sì.
Ma non credo che puoi stringere la mano neanche.
Esatto. Devono farlo col braccio robotico perché i fan
potrebbero approfittare di allungarlo un po'.
No, in realtà si fanno cose prima il fan e quindi arrivano con questa mano pre-inchiostrata.
Ma effettivamente si vede questo documentario che c'era su Netflix, sì, sì. Veramente avevano intervistato un uomo che aveva mollato il lavoro e tutto per poter seguire questa,
comprava 2000 CD di queste cose qua, perché tra l'altro poi si vede lo sfruttamento sia dei fan pazzoidi che di queste qui, che appunto poi in realtà fanno una vitaccia e guadagnano veramente quelli in croce, quindi
già.
Io mi ricordo nel 2019, nell'estate, ero a dormire ad Akihabara e praticamente ero dietro la KB48, quindi la sede del Donkey
Cafe. Di fianco al Gundam Cafe, giusto?
Esatto, esatto, lì di fianco, non da quella parte, da quell'altra, però okay. C'è lo Starbucks. E comunque, vabbè, c'era una fila per entrare che da davanti al Don Quixote fino a salire su al quinto piano girava tutto intorno al Don Quixote, poi tornava indietro, quindi arrivava in stazione e tornava indietro. Era una lunghissima, 300-400 metri solo per andare a vedere le idol in quel caso. Sì, sì.
Che poi le idol mi risulta che funziona, che la Chiavara 48 per esempio prendono soldi sulla base di quella particolare idol che viene più, che vende più foto o cose, insomma c'è, cioè, competizione tra di loro, insomma. Tornando invece a cose più allegre, per tornare a quanto schivi sono questi lottatori, faccio notare che Tiger Mask 4 a tutt'oggi non si è mai visto il volto.
Rimane, non si è mai tolto la maschera.
Non si è mai tolto la maschera e non si sa nemmeno ufficialmente il suo nome. Il suo nome gira su internet, chi sia, però non è niente di ufficiale, e stiamo parlando di un lottatore che è rimasto più di 20 anni in attività.
Sì, 25 anni, cioè.
Esatto, su Instagram pubblicizza molte foto private anche con i suoi figli, e anche i suoi figli indossano la maschera di Tiger Mask, insomma, per dire, insomma, quindi insomma, molto molto. Mi dispiace non averne messa qualcuna.
Le andremo a recuperare nell'interrete, dai. Direi che noi abbiamo già parlato tantissimo, quindi il buon Casolino San, volevo che ci parlasse un po' di più delle sue esperienze giapponiche dal punto di vista di Tiger Mask e via dicendo, però non so se ne ha avute così tante come
no, ma io poco, appunto, perché appunto non so, rispetto poi a Giampaolo, l'avevo visto da bambino il cartone animato, ma non più di quello, non saprei aggiungere molte. Però ecco, quello che volevo chiedere a Giampaolo è che mentre appunto nell'animazione in Giappone c'è un po' la stima dell'otaku, che adesso sta un po' vanendo, ma insomma c'è ancora molto forte, immagino invece per il wrestling non ci sia questa cosa del considerarlo in maniera negativa.
Allora, no, diciamo, almeno quello che ho visto io è che Non riesco a conoscere persone che sono appassionate di wrestling. Fuori, almeno, per conoscere persone appassionate di wrestling devo andare solo a vedere il wrestling. Allora ovviamente sono circondato da persone che hanno la maglietta piuttosto che la mascherina, piuttosto che sanno tutto. Però altrimenti ben difficilmente riesco a conoscere delle persone. È un mondo veramente molto molto di nicchia. Una cosa piuttosto particolare che ho osservato è la quantità di pubblico femminile che va a vedere il wrestling. Sono veramente basito. Vediamo se puoi vedere la foto,
sì, te la
di Tiger Mask 4, magari. Vediamo se riusciamo a vedere se ci sono. Vedete donne intorno dietro?
2, 3, 4, ce n'è un bel po' dietro.
Ce n'è un bel po', hai visto? Sono rimasto veramente. Faccio notare poi anche tutte le maschere, tutti con le mascherine. In questo momento il wrestling giapponese soffre per questa, ovviamente, per contenere la pandemia, e oltretutto in questo momento andare a vedere il wrestling non si può parlare, non si può gridare, non si può schiamazzare, quindi diventa anche un qualcosa di abbastanza strano andare a vederlo,
sì,
dal vivo
molto
senza. È bello che così senti i lottatori che si parlano tra di loro, però.
No, però stavo notando che lì in Giappone sono al chiuso e hanno tutti la mascherina. Da noi oramai hanno dato il via libera a tutti, praticamente la puoi non mettere ovunque e nessuno se la mette già. Io continuo a mettermela quando entro nei luoghi chiusi, però vabbè, probabilmente sono io. E via che andiamo. Direi che abbiamo parlato di tanto, ci ha raccontato tantissime belle cose su Tiger Mask e Tiger Man. Io ovviamente all'inizio della diretta mi ero dimenticato di dire questa bellissima cosa, che eravamo registrati. Ma lo avranno notato tutti che siamo registrati, quindi chiunque vuole lasciare...
Sì, chiedo scusa, la colpa è mia, perché siamo registrati, perché facevamo fatica a trovare l'orario.
Essendo che sei in Giappone, non ti potevo chiedere come fa tutte le settimane il buon Marco Casolino di svegliarsi a orari improbi.
Minchino io a Marco Casolino.
Però Marco Casolino si sveglia per le sue, quelle di Marco Dardia, neanche gli ho detto guarda, scordatelo proprio.
Però Marco Casolino è anche onnipresente su tutto, insomma, cioè ormai veramente è come il prezzemolo.
Comunque, ecco, io vorrei aprire una micro parentesi. Se volete sapere che fa Giampaolo, c'è un, mettiamo nei link una sua intervista che abbiamo fatto. C'era anche Marco Daddia al parco di Ueno, dove era?
Sì, eravamo a Ueno, sì.
Si occupa di fusione nucleare, quindi sta su Scientifica, vi diamo il link. Ma Giampaolo lo deve avere assolutamente nelle live, perché appunto non ho avuto mai il coraggio di dire alzate alle 4 per fare la live alle 5 e mezzo, insomma.
Sì, no, ma... è un po' impegnativo. Soprattutto
speriamo di farne appunto qualcos'altro, magari sulla fusione nucleare, se mettiamo in, se accendiamo sto reattore sarebbe bello anche parlare.
Tu sei quello che fa l'alimentazione,
cioè, lo so,
io te lo
non è colpa
detto,
mia.
Io te l'ho sempre detto che vorrei venirle a vederlo dal vivo, però vabbè, rimarrà un sogno, visto che il Giappone riapre ma solo per gruppi organizzati. Adesso non so quando riaprirà il turismo in generale,
ma sì, allora, sperando, incrociando le dita, secondo me per l'estate dovrebbe essere liberi tutti, eh. Già stavano parlando di togliere l'obbligo delle mascherine,
parlano di togliere l'obbligo del PCR test all'arrivo da luglio, sì, sì. Che per me sarebbe una cosa, anche perché comunque lo devono fare, perché avendo portato adesso gli ingressi giornalieri da 10.000 a 20.000, mm-hmm, già ci si mette 4 ore per uscire, sì, dall'aeroporto, adesso figuriamoci se raddoppiano gli arrivi. Io ho avuto esperienze con... siamo tornati a agosto dell'anno scorso, ci abbiamo messo 7 ore e mezza per uscire dall'aeroporto, e dopo un viaggio che arrivi dall'Italia vi lascio immaginare cosa vuol dire con i bambini che erano
dopo 15 ore pezzi. Di volo ti fai anche quello, mamma mia,
arrivati alle 4 e mezza del pomeriggio e siamo usciti a mezzanotte, insomma, per dire cos'è. Quindi devono fare qualcosa sicuramente, insomma.
Lo vedremo, poi io appena riesco vengo a ritrovarvi tutti, perché lo ammetto, a me manca il Giappone, però non è reciproca la cosa, al Giappone non manco io, quindi me ne devo stare qua in Italia.
No, manchi tu, però insomma nella loro demenza il fatto che non abbiano riaperto sta incidendo sul turismo. È chiaro che il loro turismo è per lo più un turismo interno, però i turisti dall'estero non sono una cifra trascurabile.
L'anno prima delle Olimpiadi avevano raggiunto picchi pazzeschi di turismo.
Cioè, se non mi sbaglio erano 40 milioni di turisti.
Sì, esatto, l'ho letto l'altro giorno, sta figura qua.
E tutti quasi cifra. Dalla Cina, o quasi tutti cinesi, però non lo so cosa pretendono di fare adesso che non c'è tutto chiuso. Va bene il turismo interno, però non è che arrivano soldi dall'estero, a volte c'è anche bisogno di portarli qua. Vabbè, comunque... Io, Giampaolo, ti ringrazio, ripeto a tutti quelli che vogliono fare delle domande di lasciarle nei commenti, io faccio in modo di girartele e poi risponderemo, magari un breve video a parte oppure direttamente al testo, a seconda delle domande. Io ti ringrazio per questo Tiger Mask che mi ha ricordato che sono vecchio, perché anch'io sono vecchio comunque, perché lo vedevo da bambino. E ringrazio anche Marco Casolino, che dovete seguire su Fantascientificast, Scientificast, il suo canale YouTube, poi non so, devi fare dei libri ancora, Gricon,
beh,
che cos'hai ancora?
Sì, la continuazione, infatti, prima o poi.
Mamma mia, cioè, minchino.
Ma che, se mi sbrigassi.
Bella.
Sei un grande.
Noi davvero ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti. Ciao ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Words on Streaming è una rubrica aperiodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.